Con il favore del buio, la strega faceva spuntare il suo braccio, scostava la tenda ed esibiva la sua macabra figura in tutta la sua scura tetraggine.
La vedevo così bene e me la ricordo così perfettamente. Se sapessi disegnare, l'avrei disegnata negli anni. La strega sopravvissuta.
Storie di streghe immaginate e di voci udite in una puntata che si intitola Hai paura del buio.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Quanti di noi nel buio hanno visto o sentito cose che non c'erano? O meglio, c'erano, perché noi le vedevamo e le sentivamo. Forse non esistevano per gli altri, forse non esistevano nemmeno per noi quando la luce s'accendeva. Però noi eravamo e siamo sicuri che quelle cose ci fossero, bisbigliassero, facessero dei rumori di notte quando tutto diventava buio. Questa è una puntata che non dovrebbe andare in onda alle 15 del pomeriggio, dovrebbe probabilmente andare in onda alle 2 del mattino, ma siete fortunati perché noi abbiamo un podcast. Facciamo di questa puntata, di ogni puntata, un podcast, anche se rimane un programma radiofonico, che potete ascoltare di notte col favore del buio, perché la storia che ci ha mandato Emanuele, il nostro ascoltatore, ci racconta di quello che succedeva nella sua camera da letto quando spegneva la luce e quando vedeva dietro a una tenda che non riparava una finestra ma uno sgabuzzino, qualcosa che per lui era chiaramente una strega. E poi vi raccontiamo un'altra storia, la storia di una donna che fa una passeggiata in un parco e a un certo punto inizia a sentire una voce che le dice cosa fare e quello che le indica di fare è chiaramente una via per salvarsi. La puntata è piena di belle storie, si intitola Hai paura del buio. Benvenuti. Ho 51 anni e ci tengo a precisarlo perché questa storia risale al 1977 o 78, quando avevo più o meno 4 anni, ma quello che vi racconto è impresso nella mia testa a fuoco e lo ricordo come se fosse passato un minuto. Abitavo in una di quelle vecchie case del centro storico di Piacenza, più lunghe che larghe, composta di corridoi in un susseguirsi di stanze. La mia cameretta era l'ultima ed era lontanissima da dove i miei genitori guardavano la TV la sera e dato che io avevo il diktat di andare a letto alle 21 spaccate, mi coricavo e cercavo di sentire le voci dei miei o il suono della televisione in lontananza per rassicurarmi. Sfogliavo il topolino di cui mia mamma mi aveva insegnato almeno a riconoscere le espressioni onomatopeiche tipo gulp, arg, mumble, sob, gasp. Ma alle 21:20 dovevo spegnere la luce dell'abat-jour. Sì, mia mamma era un sergente, ma in quegli anni era così un po' per tutti, comunque. Ma tant'è, buio. Un buio nero, accecante, senza alcuno spiraglio di luce, dove solo il mio istinto uditivo aumentava nella speranza di percepire i suoni che provenivano dal salotto.
Io, un bambino con molta fantasia, tantissima, non ero un bambino pauroso, assolutamente, anzi, però quel momento mi creava timore, mi creava paura, proprio quando dovevo spegnere la luce, questo effettivamente mi creava paura, proprio paura del buio. E quindi, come posso dire, la suggestione mi faceva vedere cose.
E così arrivava lei, la strega. Il mio letto era rivolto ad una parete su cui era presente una tenda che non copriva però una finestra, ma degli scaffali. Faceva da ripostiglio, insomma. E con il favore del buio, la strega faceva spuntare il suo braccio. Scostava la tenda ed esibiva la sua macabra figura in tutta la sua scura tetraggine. Ricordo i suoi occhi brillanti come quelli di un gatto nella penombra, le braccia sottili, i capelli irti e ispidi, a volte lisci e lunghi, altre. Stava lì e mi guardava. La sentivo respirare, al che chiudevo gli occhi e mi nascondevo sotto le coperte, per poi risalire a poco nella speranza che fosse andata via. Ma lei era lì, la strega non se ne andava e continuava a guardarmi. Piano piano scivolavo nel sonno dopo interminabili minuti di terrore. Di accendere la luce non se ne parlava, anzi, qualche sera ci ho provato, ma arrivava a perentorio il deciso «spegni quella luce e dormi!». Di fatto, accendere la luce faceva scomparire quella maledetta strega. Era come se fosse spaventata dalla luce. Infatti, durante il giorno, non si faceva vedere e io ero tranquillo. Stavo nella mia cameretta durante il giorno a giocare ore e ore senza paura e lei non si palesava, ma di scostare quella tenda proprio non se ne parlava. A volte, quando qualche amichetto era in camera mia a giocare, io, incoraggiato dalla loro presenza, con una scusa qualunque mi avvicinavo alla tenda, la scostavo e dietro si trovava sempre il solito strano oggetto che ho scoperto poi essere una lucidatrice. A cosa servisse non lo sapevo. E sul cui manico cromato mia madre appoggiava ogni sorta di straccio. Poi però arrivavano le 21. Arrivavano le 21:15 e quella stronza di strega tornava. A volte si faceva vedere di più, a volte di meno, a volte coi capelli in un modo, a volte in un altro, ma sempre con quegli occhietti cromati che mi guardavano. Di confidarmi con mia madre non se ne parlava e di riferire tutto a papà ancora meno, se non volevo rischiare di passare per matto davanti a tutto il parentado. The blissfully dead, looking for the vintage shimmering red, searching out fear in the gathering gloom, and suddenly over in the corner of the room, and there is nothing I can do. When I realize before I that the Spider-Man is having me. Dopo decine di notti in preda al terrore, decido che è giunto il momento di reagire. Una mattina comincio a smontare dei giocattoli. Recupero aste da un vecchio calciobalilla, le gambe di legno, costruisco rudimentali coltelli con Lego, trovati qua e là. Palline da tennis da lanciare e una robusta pallina da golf, bella dura, che non ho mai capito cosa facesse nella mia camera. Le armi mi sembravano abbastanza, le infilai sotto le coperte. Non sotto il letto, proprio sotto le coperte. Quando mi coricavo, mi trovavo tra le gambe tutti questi oggetti che mi davano grande sicurezza e alla mattina li seminavo alla bene meglio in camera. Mia mamma ovviamente si era accorta di tutto, ma prima di chiedermi qualcosa lasciò passare qualche giorno. La maledetta strega era lì ogni sera e mi guardava minacciosa. Respirava. Un po' come nella canzone che uscì agli inizi degli anni 90, Fear of the Dark, dei mitici Iron Maiden, avevo sempre la fobia che lei fosse lì. Ma tornando a quel periodo, una mattina mia madre mi prende in disparte e mi dice «Allora Manu, parlami di cosa hai paura?». Mamma le risponde «Di notte una strega viene nella mia stanza e passa dalla tenda». Mia madre, con un sorriso dolcissimo, mi prende per mano, mi porta davanti alla tenda e la scosta. «Ecco», dice, «non c'è nulla, solo una lucidatrice, quella che uso in casa». «No mamma», ribatto io, «ha i capelli». E respira, agli occhi mamma, mi guarda. Allora mi dice, può darsi che qualche volta la tenda non copra perfettamente la lucidatrice e tu la vedi più o meno intera e i capelli, credimi, sono gli stracci, quelli che ci metto sopra. Credimi, continua a dirmi. Agli occhi mamma, ripeto io, agli occhi, sono disperato. Ma lei con calma mi fa vedere le cromature del manico e mi dice che probabilmente di sera al buio riflettono un qualche piccolo bagliore di luce proveniente dalle altre stanze. Respira, urlo io, respira! Mi mette una mano sul petto e mi dice sei tu che ascolti il tuo stesso respiro in preda al panico, credimi. Io mi calmo, osservo la lucidatrice, ma sono convinto solo in parte. Quella notte, alle 21:15, spengo la luce dopo pochi minuti. Ed eccola, maledetta strega nera. Sei lì.
Non mi ha convinto, diciamo che mi ha calmato sul momento, perché comunque era giorno. Quando noi abbiamo parlato la prima volta, era giorno. E di giorno io non vedevo, per me era tutto a posto. Quindi il fatto di parlarne durante il giorno con la luce, sì, va bene, mamma, mi hai convinto, ma non del tutto. Cioè, dovremmo riparlarne di sera quando il problema si ripropone, no?
Ancora più terrorizzato dal fatto che mamma aveva torto e senza le mie armi giocattolo sotto il letto, mi rannicchio. Sento dei movimenti. Mi sta venendo a prendere, penso. Qualcuno si corica sul mio letto e vedo la rete su cui poggia il materasso spingersi verso di me. Il terrore è infinito. È un terrore raggelante, mai più provato nella vita. In età adulta ho provato varie paure. Paura di essere malato, la paura derivante da uno scampato incidente, la paura di perdere qualcuno, insomma, le paure che hanno un po' tutti. Ma quella paura era diversa, era legata all'ignoto. E se a quell'età si crede a Babbo Natale, perché non dovrebbero esistere streghe malvagie che ti vogliono rapire? Si accende l'abat-jour. Eccola, ci siamo. Dal bordo del letto spunta, al contrario, il muso di mia madre, che mi sorride. Si corica sul pavimento, mi tira fuori dolcemente e, mantenendo la penombra nella stanza con solo la abat-jour accesa, oggi penso l'abbia fatto per mantenere la tensione del momento mentre mi spiegava cosa stesse accadendo, ecco, andiamo alla tenda. Nel silenzio la scostiamo e lì c'è solo la lucidatrice. La paura è scomparsa, non c'è mai stata nessuna strega. Io non ricordo se mi sono sentito un po' stupido, ma non penso. Dopo due notti in cui mia madre si è accertata che fossi tranquillo e non avessi paura e non ne avevo più, la lucidatrice è scomparsa, relegata in un vano scala. Non ho mai più rivisto gli occhietti cromati della strega. Penso di averla sognata un paio di volte in tutti questi anni, ma anche nel sogno non mi faceva paura perché avevo ormai, e purtroppo, le armi giuste per combatterla. La strega, così come quegli anni spensierati, se n'è andata. Anche se in maniera un po' malinconica, oggi penso che forse così cattiva, magari non lo era. Era solo una lucidatrice.
I am a man who walks alone, and when I'm walking a dark road, at night or strolling through the park. When the light begins to change, I sometimes feel a little strange. Little anxious when it's dark, fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something's always near, fear of the dark, fear of the dark. I have a phobia that someone's always there.
Loro sono ovviamente gli Iron Maiden che cantano Fear of the Dark perché Emanuele l'aveva proprio chiamata nella sua storia questo brano e quindi Luca Micheli lo ha accontentato. Pronto? Ciao Emanuele, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno. Sono molto contento di sentirti.
Anche noi, anch'io. Come stai?
Ma non c'è male, non c'è male. Tra l'altro ho appena sentito che mi avete accontentato con la canzone degli Iron Maiden, certo. Avete fatto un grande regalo.
Certo, devi ringraziare Luca Micheli, ma io mi prendo tutti i meriti, quindi puoi ringraziare tranquillamente.
Vi ringrazio tutti.
Anche me. Senti Emanuele, questa storia bellissima sì. Che sembra evocare le paure di ognuno di noi nelle notti buie di quando eravamo bambini. Sì. Ci dice qualcosa di te? Cioè, eri un bambino pauroso o semplicemente era quella cosa lì che ti faceva proprio... paura.
No, non ero un bambino pauroso, era quella cosa lì. Ero un bambino con molta fantasia e facilmente suggestionabile. E quindi quel momento, che tra l'altro dal racconto sembra che sia durato mesi, ma in effetti è durato una decina di giorni, una quindicina di giorni prima che tutto scemasse. Però no, non ero un bambino pauroso. Avevo solo molta fantasia. Io penso che sia quello che mi ha fatto vedere quella maledetta strega, ecco, tutto qua.
Senti, invece tua mamma, che davvero viene fuori avere una grande maestria è come se veramente facesse una messa in scena per raccontarti che sì. Non c'è bisogno di avere paura. Che persona era tua mamma? O è la tua mamma, se è ancora in vita?
No, c'è ancora.
Ah, benissimo.
Ma Mamma era, guarda, innanzitutto ci tengo a dirlo, se posso, una cosa brevissima.
Certo.
Lei era giovanissima, perché in quel periodo aveva poco più che 20 anni, però io le ho fatto leggere il racconto quando gliel'ho mandato, perché in questi 45 anni ne avremmo parlato 2 volte nella vita di quella sì. cosa, e lei mi ricordo che mi ha detto: ma insomma, mi fai apparire proprio severa come non ero. Invece, secondo me, ne esce alla grande da questa cosa, e torno a ripetere, lei era giovane, quindi era poco più che una ragazzina. Oggi a pensare a una mamma di 20 anni, insomma,
certo.
risulta un po' strano,
certo.
oggi. Quindi secondo me è stata bravissima per l'età che aveva, per la sensibilità che ha avuto. Comunque io la paura ce l'avevo e lei l'ha distrutta, quindi questo è stato, io gliene devo dare atto.
Senti,
questo
poi,
secondo me è importante.
E poi invece negli anni ti è rimasta qualche paura? Hai ancora qualche paura? Di qualunque tipo, ovviamente.
Ma guarda, le paure che hanno tutti, in un certo senso. Non ho più sicuramente la paura del buio, quella proprio l'ho eliminata completamente. Potrei dormire in qualunque, anzi io sono un amante della penombra, devo dire, cioè io anche in casa le luci, tutto un ambiente sempre più soffuso che luminoso, quindi quella proprio eliminata. Le altre purtroppo magari ci sono, la paura di perdere il lavoro, la paura di tutte, insomma,
certo.
le paure che hanno un po' tutti, diciamo.
E cosa fai nella vita, Emanuele?
Quelle rimangono. Io mi occupo di informatica, sono un consulente informatico, mi occupo di impianti, installazioni,
okay.
cerco di risolvere i problemi delle aziende per cui lavoro, ecco.
Ok. E hai dei figli?
Ho 2 figli, sì, Leonardo e Alessandro.
E loro non hanno
11 e 12 anni.
Non temono il buio.
Loro non temono il buio. Però qualche lucina ammetto che magari nei loro primi anni di vita, quando andavano a dormire da solo, gliel'ho messa. E poi loro hanno più o meno 18 mesi di differenza, sono quasi gemelli, e quindi sono sempre stati in compagnia. Io invece sono figlio unico, diciamo che la mia situazione era un po' diversa. Poi, come vi ho raccontato, la casa lontana dai genitori, la mia cameretta, scusami,
certo.
il buio, la notte, il silenzio, insomma era tutto un mix di cose particolari. Loro sono in 2, io li sento chiacchierare un sacco di tempo, no? Quando vanno a dormire, quindi si fanno compagnia. Penso che da fratelli questo problema non ce l'avranno,
certo,
mai, ecco.
Certo. Emanuele, ti ringrazio moltissimo per la storia e per questa chiacchierata. Ti faccio un in bocca al lupo per tutto.
Se posso, io ringrazio voi per aver dato vita a questa storia, e ringrazio anche Anita per la pazienza, se me lo concedi.
Te lo concedo assolutamente. Anita è la persona che, senza la quale questo programma non sarebbe possibile, per varie ragioni, e una di quelle è anche la sua grande capacità di avere pazienza. Grazie davvero.
Vi ringrazio tanto.
Ciao Emanuele.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Io sono un cane che canta buio, e ora la parola passa, a proposito di paure vere o presunte, passa ad Agnese Scappini.
La storia di Emanuele racconta in maniera chiarissima che cos'è la risoluzione di un trauma, e quindi la distingue implicitamente da quando invece un trauma non si risolve. In che senso? Allora, noi dobbiamo immaginare di essere esseri costantemente esposti a traumi, perché siamo in evoluzione ed esposti continuamente al cambiamento. Il cambiamento è di per sé qualcosa di traumatico per il nostro sistema, ma quando diventa trauma, nel senso in cui lo intendiamo, come qualcosa di negativo, angosciante, quando congela in una fase in maniera talmente forte e incomprensibile da non poter essere superato. Che cosa rende un trauma invece superabile? L'accettazione e la comprensione, cioè il sentirsi accolti. Ecco, in questa storia Emanuela ci racconta come la comprensione della mamma rispetto alla sua paura gli abbia permesso proprio perché la madre fa da contenimento. Bjorn ci insegnò che la madre è la funzione alfa, cioè la funzione digestiva di tutte le emozioni del bambino. Ecco, lei facendo da contenimento gli ha permesso di comprendere la sua paura e quindi di accettarla e alla fine di superarla.
Ultra Pop è l'appuntamento con i suoni e la faccia meno nota della cultura pop, un'incursione in ritmi esclusivi, stili e manie che anche attraverso rimandi a cinema, arte e letteratura contribuiscono a rendere lo spirito di un musicista, di un artista, di un'epoca. Sono Francesco Adinolfi e vi aspetto ogni sabato alle 21.30 qui su Radio 24.
Matteo Caccia racconta.
In una puntata che si intitola Hai paura del buio, dopo la storia di una scopa elettrica, di una lucidatrice che si trasforma in una strega, ora la storia di una donna che si trova in una situazione di grave pericolo e all'improvviso inizia a sentire delle voci che si possono definire delle voci amiche. State con noi. Era una giornata splendida. Una luce meravigliosa, le foglie verdissime sulle piante, gli uccelli cantavano e io ero felice. Andavo in quel grande parco ogni volta avessi voglia di stare un po' da sola. Il parco era deserto, ricordo che l'unica persona che incontrai fu una signora che passeggiava col suo cane, che si spaventò perché mi vide all'ultimo minuto. Poco prima di arrivarci, avevo messo giù il telefono con quello che all'epoca era il mio fidanzato. Non ricordo cosa mi avesse detto, ma ricordo che non era stata una telefonata piacevole e avevo chiaramente pensato che lui non era una bella persona e che forse era meglio chiudere quella faccenda con lui. Mi ricordo quindi che chiudemmo la telefonata urlando entrambi e lui mi disse che sapeva tutto di me, anche dove stavo andando in quel pomeriggio. Una volta raggiunto il parco, la luce era ancora alta, ma il sole iniziava a tramontare. Parcheggiai l'auto e notai due auto parcheggiate una a fianco all'altra, come fanno i poliziotti quando parlano l'un l'altro senza scendere dall'auto. E quando io chiusi la portiera, mi ricordo uno dei due guardarmi, due uomini, con uno sguardo terrificante, come se mi fissasse, ma quasi come se non mi vedesse. Sul momento ho pensato che poteva non essere sicuro andarmene da sola in quel posto, ma mi sono detta che tanto se ne stavano andando, che io avevo i miei problemi da risolvere e che avevo altro a cui pensare. Chiusi l'auto e andai verso il parco. Non c'è un vero e proprio sentiero per raggiungere il parco da quel parcheggio, quindi ho attraversato il prato e ho raggiunto gli alberi dove ho iniziato a passeggiare. Sentivo i miei passi tra le foglie cadute delle piante e il mio respiro che finalmente si calmava dopo quella discussione al telefono e tutto all'improvviso mi è parso molto molto tranquillo e anche molto silenzioso. Non c'era più il canto degli uccelli e le corse degli scoiattoli sui rami, era tutto silenzioso, quando all'improvviso ho sentito qualcosa di grosso muoversi nel bosco. Mi sono fermata per ascoltare meglio ed è stato lì che ho sentito due voci di uomini. La prima diceva: è andata di qui, ne sono sicuro, non può essere lontana. E l'altra rispondeva: shh, parla piano, potrebbe sentirci. I'm just an average man with an average life. I work from 9 to 5. Hey, hell, I pay the price. All I want is to be left alone in my average home. But why do I always feel like I'm in the twilight zone? And I always feel like quindi la situazione è questa, mi trovo in un bosco, è l'imbrunire, sono sola e ci sono due uomini che cercano qualcosa. Io cerco di razionalizzare. Non stanno seguendo me, mi dico, sicuramente no, staranno cercando il loro cane, deve per forza essere il cane. O forse no. Se fosse il cane non farebbero piano per non farsi sentire, al contrario, lo chiamerebbero a piena voce. Io rimango immobile senza sapere cosa fare e continuo a sentire i loro passi che si avvicinano. Nel bosco, tra le foglie e i rami, continuo ad essere immobile, perché sono così, io sono come il cerbiatto che rimane congelato per la luce dei fari dell'auto che sopraggiunge e che rimane ferma immobile in mezzo alla strada. Ed è a questo punto che io sento l'altra voce. È una voce soffocata, come se qualcuno stesse parlando attraverso una porta. Proveniva dalle mie spalle, ma leggermente più in alto, come se venisse da qualcuno che è più in alto di me, e chiaramente la voce mi dice: «Vai verso il fiume, subito». Io non saprei dire se ero più spaventata da quelle due persone che mi stavano seguendo nel bosco o da questa voce senza corpo che mi dava indicazioni su cosa fare. Decisi però di ascoltarla, quella voce. Forse perché non avevo altre opzioni, quindi ho iniziato a correre verso il fiume, come una forsennata. E la voce alle mie spalle ha parlato di nuovo: «Piano, piano, fai piano». Ho raggiunto la riva del fiume, dove la terra sotto di me faceva un salto verso una spiaggetta di sabbia sulla riva del fiume, e mi sono nascosta lì sotto, accostandomi il più possibile allo sbancamento del terreno. Mi sono accovacciata cercando di farmi il più piccola possibile, e di nuovo la voce alle mie spalle mi ha detto: «Rimani qui». Intanto i due uomini si avvicinavano. Sentivo il rumore dei loro passi sempre più forte, fino a quando uno di loro praticamente è arrivato a pochi passi da me. E io non ho resistito. Avevo bisogno di capire se era tutta opera dei miei sogni oppure stavo davvero sentendo tutti quei rumori. Così ho sollevato appena la testa e ho visto spuntare dallo sbancamento del terreno sopra di me la suola di un paio di scarpe da lavoro. Appena sopra la mia testa, a pochi centimetri dalla suola, una vecchia e putrida corda che penzolava nell'aria. Non saprei dire se sono riuscita a pensare a qualcosa, non saprei nemmeno dire se stessi respirando, ma sicuramente sentivo un grande silenzio e l'unico rumore era quello del suo respiro, il respiro di quell'uomo sopra la mia testa. Poi, a un certo punto, il respiro si è fatto più lontano. Ho sentito i suoi passi che se ne andavano. Poi anche quella voce è tornata, la voce alle mie spalle, a dirmi: «Aspetta, aspetta». Io non volevo più aspettare in quel posto, volevo solo andarmene, ma ormai stavo seguendo le sue indicazioni e quindi ho continuato a farlo fino a che la voce mi ha urlato: «Ora, vai, vai verso il prato, vai». Io allora mi sono alzata in piedi e ho iniziato a correre, senza preoccuparmi di non fare rumore. Ho corso tra le piante e i rami e dopo qualche minuto ho visto il parcheggio, ma era ancora molto lontano. Ho iniziato a sentire i passi correre alle mie spalle, sempre più veloci. Ormai mi erano quasi addosso. Io allora ho preso le chiavi dell'auto e le ho strette tra le dita, chiudendole in un pugno, pronta a colpire chiunque mi stesse seguendo. Ma quando mi sono girata, non c'era nessuno. Il bosco era deserto, silenzioso. Ho pensato che quei passi appartenessero a quella voce silenziosa che immediatamente mi ha urlato di nuovo di correre, veloce, subito. E a questo punto ho iniziato a risentire quei passi che mi correvano accanto nel bosco e poi nel prato, fino a che ho raggiunto la mia auto. Ho infilato le chiavi e ho notato le due auto che avevo visto appena arrivata parcheggiate in una posizione diversa da dove le avevo viste prima. Ho acceso l'auto, ho schiacciato l'acceleratore e sono scappata a tutta velocità. Non ho mai più risentito quella voce. Spero che non accada più, perché se così fosse, significherebbe che sono in una brutta situazione. Loro sono Motorhead, che cantano The Watcher, perché The Watcher era anche il titolo di questa storia raccontata in un podcast che si intitola Spooked, che significa spaventato. Era un podcast che era rilasciato, se non ricordo male, da NPR nei giorni intorno ad Halloween. Credo che lo facciano ancora, c'è un'edizione di Spooked ancora oggi, questa era di qualche anno fa. Ora le strade in diretta, poi torniamo a raccontare con una storia seriale nuova di Zecca.
Matteo Caccia racconta.
Uno degli aspetti interessanti delle storie seriali che vi raccontiamo è quello che ci permettono di fare davvero dei tour all'interno dello spazio e del tempo. Ad esempio nel nostro paese, visto che con le ultime storie abbiamo ascoltato il racconto dell'alluvione nella Firenze del 1966, abbiamo ascoltato la storia di Ingeborg Bachmann a Roma e prima ancora quella dell'Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno, vicino a Bologna, con il podcast Cherosene. Insomma, le nostre storie seriali sono un po' un modo per far conoscere le narrazioni che tanti podcast indipendenti diffondono le lettere e che secondo noi meritano il vostro ascolto e la vostra attenzione. Questa settimana iniziamo un nuovo racconto che ci porta a Brescia. Tratto dal podcast Caffaro, l'ultima barriera, ascolteremo il racconto di Laura Fasani e Nuri Fatolazadeh a cura di Cristian Elia e Giulio Rubino, che tramite questo podcast di Irpi Media, in collaborazione con il Giornale di Brescia, ci racconteranno i profondi danni ambientali che la fabbrica chimica Caffaro per decenni ha arrecato alla città, senza essere mai fermata. State con noi.
Ci troviamo a Brescia, la città capitale della cultura 2023. Solo a una manciata di metri dal centro storico c'è quello che resta della vecchia fabbrica chimica Caffaro. La sua storia è di nuovo finita in tribunale e tra i vari capi di imputazione c'è quello di inquinamento ambientale. Sotto accusa c'è anche la gestione delle sostanze con cui questi lavoratori hanno avuto a che fare per tutta la loro carriera. Di per sé queste sostanze non hanno un odore particolare, così come in fondo non ce l'ha neppure questa storia. Non ha nemmeno un evento simbolico al quale ci si possa agganciare. Quella cosa che, quando è successa, tutti quanti ci ricordiamo perfettamente dove eravamo oppure che cosa stavamo facendo in quel momento esatto. C'è però un punto di svolta, ed è avvenuto nello stesso anno delle Torri Gemelle. Nel caso dell'attentato di New York, chi di noi c'era nel 2001 potrebbe dire benissimo ancora oggi dove ha visto le prime immagini delle torri in fiamme. Se era seduto sul divano di casa oppure se si trovava alla scrivania dell'ufficio, se era da solo, con la famiglia o se stava guidando. Si ricorderà benissimo il senso di spaesamento, la paura e il grandissimo caos. Dell'inizio del caso Caffaro, invece, non si ricorda quasi nessuno. Siamo Nuri Fatolazadeh
e Laura Fasani. Questo è Caffaro, l'ultima barriera, i veleni nel cuore della città, un podcast di Irpi Media in collaborazione con il Giornale di Brescia. È una storia che ci ossessiona da anni, perché è il disastro ambientale simbolo di Brescia avvenuto a pochi metri dalle case in cui siamo cresciute. Ci siamo chieste per tanto tempo come è stato possibile che si sia trascinato per decenni.
Per mesi abbiamo riunito il lavoro di anni e abbiamo scavato tra i punti rimasti in ombra, tornando nei luoghi in cui tutto è iniziato. Perché Caffaro non è una storia sola, ma una serie di tante storie ancora in cerca di giustizia.
Sono passati più di 20 anni, ma sembra molto di più. È stato un tempo quasi rarefatto, chiuso nei confini di una città, Brescia, che ancora oggi fatica a fare i conti con il suo passato. Questa storia comincia nel Novecento ed è la storia di un disastro ambientale ancora da riparare, che nel 2023 continua a minacciare la salute dei cittadini e di cui si è iniziato a parlare, più o meno apertamente, dal 13 agosto 2001.
Sono Marino Ruzzementi e da 4 anni sto facendo questa ricerca, che ormai ho concluso, sulla storia della Caffaro. Diciamo che è la storia di un disastro ambientale annunciato, una fabbrica che a suo tempo si è voluto collocare in un centro cittadino e con cui è cresciuta la città e che è cresciuta anch'essa producendo sostanze sempre più tossiche, in particolare i PCB, ma non solo, anche i DDT, per citarne un prodotto noto, in grandi quantità, E adesso registriamo questa situazione di forte inquinamento del territorio di quell'area, appunto a sud di questa azienda. L'inquinamento è davvero molto elevato e è ancora da approfondire, peraltro, la dimensione di questo inquinamento. Probabilmente potrebbe essere anche superiore di quello che già risulta, che è paragonabile, per quanto riguarda i PCB, in proporzione all'inquinamento di Seveso da diossine nella zona più toccata dalla nube tossica, cioè la zona cosiddetta A, dove vennero evacuati i cittadini e dove fu decorticato il terreno per l'eccesso di diossina presente. Diciamo che siamo in una situazione, io temo purtroppo, anche più grave di quella. Ovviamente il problema è che Brescia deve prendere coscienza di questo e deve affrontare questa situazione con coraggio, mettendo in campo e chiamando a raccolta anche a livello nazionale e internazionale esperti tecnici competenti.
L'eredità del caso Caffaro in cifre fa impressione. Oltre 700 ettari di terreni avvelenati, un inquinamento esteso per oltre 22 chilometri, 45 chilometri di rogge contaminati, concentrazioni di PCB fino a più di 10.000 volte il consentito, almeno 6 comuni coinvolti, più di 25.000 cittadini incastrati nel quadrilatero dei veleni, 3 milioni e 170.000 metri cubi di terra in cui si trovano le abitazioni private infestati da 500 kg di diossine, 150 tonnellate di policlorobifenili, i PCB, uscite dallo scarico della fabbrica e disperse nell'ambiente.
Di fatto, gli ultimi 20 anni sono stati quelli cruciali per ricostruire l'inquinamento che ha provocato la vecchia Caffaro con sostanze nocive e cancerogene, ma anche per scoprire che ancora oggi quei veleni stanno continuando a infettare la città. È in questo modo che per la prima volta i bresciani hanno iniziato a sentire parlare di PCB, i policlorobifenili, e di diossine. Entrambi sono responsabili di un inquinamento che in Italia ha pochi pari e che a livello ambientale può essere paragonato a disastri come l'Ilva di Taranto. A guardarla oggi dall'esterno si vede la vecchia torretta degli uffici in mattoncini rossi, che era chiusa insieme agli enormi silos dietro un muretto che con disegni e graffiti racconta anche la storia dei quartieri che ci girano un po' attorno. Ci sono le proteste di chi, estenuato da anni di attesa, ha scritto Caffaro uguale morte. Ci sono le iniziali degli adolescenti che usavano i punti ciechi per i primi baci. Ma dietro a quel muretto ci sono anche tentativi di nascondere quello che è stato. Quello che delimita la fabbrica non è affatto un muretto anonimo. Dentro ci sta una cittadella sdraiata su 110.000 metri quadrati, che è in piccola parte ancora sveglia e per il resto invece morente.
Loro sono Florence and the Machine, che cantano No Light, No Light, per chiudere una puntata che si intitola Hai paura del buio. Ringraziamo moltissimo gli autori e produttori di Caffaro, l'ultima barriera, che ci permettono di raccontare il loro podcast all'interno del nostro programma. Grazie a tutta questa redazione straordinaria, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie alla nostra redazione esterna, cioè a tutti voi che continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Caccia racconta, @radio24.it, è una sorta di redazione diffusa in tutta Italia e all'estero. all'estero, più o meno di persone che parlano l'italiano e che quindi scrivono in italiano, perché persone... No, ci hanno mandato anche delle storie, alcune che ci ascoltano in lingua straniera e hanno scritto un paio di storie che sono arrivate ad esempio dal Sud America, se non ricordo così male, ma tant'è, insomma, la nostra redazione diffusa continua a mandarci le storie, Matteo Caccia racconta @radio24.it, noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea al GR, ci sentiamo domani, puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!